Buongiorno, vogliamo continuare ad adorare il Signore meditando insieme la Sua parola e vogliamo continuare lo studio di questa lettera di Giacomo e siamo arrivati al capitolo 4, scusate, sono dimenticato di togliere la mascherina. Allora, Giacomo capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 6, e la settimana scorsa, domenica scorsa, abbiamo meditato insieme l'ultima parte del capitolo 3, dal versetto 13 al versetto 18, ma in realtà qui Giacomo nel capitolo 4 sta continuando il discorso sulla saggezza. E se vi ricordate, abbiamo visto insieme la saggezza che scende dall'alto, è stato l'accento la settimana scorsa, e io vorrei rileggere questo brano. Allora, Giacomo capitolo 3, dal versetto 13 al versetto 18. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine di saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara invidia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale, diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Ma, ecco il tema della settimana scorsa, di domenica scorsa, ma la saggezza che scende dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Allora abbiamo visto insieme la saggezza che scende dall'alto. Abbiamo visto che abbiamo un esempio perfetto di questa saggezza che scende dall'alto, perché proprio Gesù, il Figlio di Dio, è sceso dall'alto in forma umana per mostrarci la saggezza di Dio. Quindi possiamo dire che Gesù è stato, mentre stava qui sulla terra, proprio la saggezza che scende dall'alto personificata. E quindi guardando Lui possiamo capire la saggezza che scende dall'alto. E abbiamo visto che l'essenza di questa saggezza è la mansuetudine, che porta quindi a voler fare la pace con gli altri. E così ha fatto proprio Gesù. Ma adesso nel prossimo brano, che vogliamo leggere adesso, il capitolo 4, 1 a 6, vogliamo continuare, o Giacomo continua il discorso della saggezza, ma purtroppo adesso ci parla della saggezza terrena, naturale e diabolica. E quindi vuole sviluppare il discorso che abbiamo letto già nel versetto 15, capitolo 3, versetto 15. O parto dal 14 di nuovo, ma se avete nel vostro cuore amara invidia e spirito di contesa, non vi vantate, non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale e diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. E adesso nel capitolo 4 Giacomo vuole approfondire questo discorso sulla saggezza, non quella che scende dall'alto, ma quella che già c'è sulla terra, quella saggezza del mondo, la saggezza terrena, non celeste, quella naturale, quella saggezza che l'uomo ha nel suo cuore, naturalmente e senza l'intervento dello Spirito di Dio, che cambia il cuore dell'uomo, la mente dell'uomo, e che entra lui stesso come Dio nella nostra persona. Stiamo parlando di quella saggezza terrena, naturale e quindi diabolica, perché in realtà la persona che sta regnando in questo mondo, che sta dominando, governando in questo mondo, è Satana, il diavolo. E finché non c'è un intervento di Dio nella nostra vita per salvarci e liberarci e darci una vita nuova, uno spirito nuovo, e finché non crediamo in Gesù e quindi riceviamo Dio nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo, allora noi continuiamo ad agire con quella saggezza, con questa saggezza terrena, naturale e non spirituale, quindi diabolica. Allora, leggiamo questo brano, ma prima di leggerlo vorrei farvi qualche domanda. E voi pensate, ma già Giacomo fa tante domande, qui devi aggiungere altre domande, ma sono delle domande, non voglio delle risposte ad alta voce stamattina, ma che ci facciamo a noi stessi queste domande per capire dove stiamo e quale saggezza abbiamo adesso. Allora, stai vivendo in pace con ogni fratello e sorella, con tutti gli uomini? Vorrei che ciascuno riflettesse nell'intimo suo per rispondere a questa domanda. Stai vivendo in pace con ogni fratello e ogni sorella? E non solo nella Chiesa, ma con tutti gli uomini. C'è qualcuno con cui hai litigato, con cui non stai parlando, con cui non hai chiarito, a cui non hai chiesto perdono, o che non hai perdonato? E vorrei che ciascuno di noi fosse sincero con se stesso e che pensiamo concretamente se c'è qualche persona, appunto, con cui non stiamo vivendo nella pace. Allora, perché ritorno anche agli ultimi versetti che riguardano la saggezza che scende dall'alto nel capitolo 3, versetto 17. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Quindi conclusione. La conclusione qui, il frutto della giustizia, che è la pace, si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Questa è la saggezza che scende dall'alto. Questa è la saggezza di Dio, che Gesù Cristo ci ha manifestato, venendo sulla terra in forma di uomo, immedesimandosi in noi e agendo con mansuetudine, perché era venuto per fare la pace con gli uomini peccatori, e per farlo ha preso su di sé i peccati degli uomini, la natura peccaminosa dell'uomo, il peccato dell'uomo, lui che era senza peccato, ha preso su di sé i nostri peccati. E quindi la giustizia di Dio è stata fatta in Gesù, è soddisfatta in Gesù, perché Dio ha giudicato il peccato dell'uomo nella persona di Gesù, mentre stava sulla croce, è morto per i nostri peccati. Ed è stato risuscitato il terzo giorno. E quindi questo vuol dire che Dio Padre ha accettato il suo sacrificio per i nostri peccati. Vuol dire che in Gesù, nel suo sacrificio per i nostri peccati, siccome il peccato è stato giudicato, condannato, e la sentenza è stata eseguita, la condanna è stata eseguita perché lui è morto per i nostri peccati, allora la giustizia di Dio è stata soddisfatta e fatta in Gesù. E quindi grazie al suo sacrificio Dio può fare la pace con te, con me, con l'umanità, con chi si umilia davanti a lui e riconosce il proprio peccato, la propria ingiustizia, e crede in Gesù e capisce che Gesù ha pagato la mia condanna, la tua condanna, e quindi si rivolge a Gesù con la fede per essere giustificato, reso giusto in Gesù, perché quando crediamo in Gesù lui diventa la nostra giustizia. E quindi poi il frutto della giustizia, come dice proprio il versetto 18, il frutto della giustizia è la pace che abbiamo con Dio. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, dice Paolo nella lettera ai Romani capitolo 5, primo versetto. Quindi il frutto della giustizia, dice qua sempre il capitolo 3 versetto 18, è la pace. Ma se abbiamo conosciuto questa pace, abbiamo questa pace con Dio, allora la pace, come si può seminare la pace? Si semina nella pace. La pace si semina con la pace, per coloro che si adoperano per la pace. Questa è la giustizia che scende dall'alto. E la caratteristica più essenziale, abbiamo visto, è la mansuetudine. Invece qui nel capitolo 4, dico purtroppo perché non ci piace riflettere sulle cose negative, ma sono cose vere, è la realtà di questo mondo. Ed è stata la realtà del nostro cuore, della nostra mente, del nostro io, della nostra persona interiore, prima di conoscere Gesù e di conoscere la sua giustizia, quella che scende dall'alto. Prima abbiamo conosciuto soltanto la saggezza terrena, naturale e diabolica. Però ahimè, queste sono parole che Giacomo sta rivolgendo ai fratelli, alla Chiesa, soprattutto ebrei, perché probabilmente questa lettera è stata scritta presto, dopo che Gesù è tornato in cielo, e quindi verso l'inizio della prima Chiesa, quando la Chiesa era composta soprattutto da ebrei. E le domande che vi ho fatto prima le ho rivolte a voi, e grazie alla Chiesa qui siamo quasi tutti cristiani, cioè siamo seguaci di Gesù e stiamo imparando da Lui e vogliamo vivere per Lui, quindi siamo cristiani, abbiamo creduto in Gesù, ma forse non sempre viviamo con la saggezza che scende dall'alto. A volte torniamo a vivere nella saggezza terrena, naturale e diabolica. E allora Giacomo comincia con una domanda sempre: da dove vengono, Giacomo 4:1, da dove vengono le guerre e le liti tra di voi? Perché succedeva stava succedendo evidentemente, il problema c'era anche nella Chiesa. Da dove vengono le guerre e le liti tra di voi? E adesso mentre vi parlo stiamo osservando una realtà molto vicina a noi, no? In Europa, questa guerra, nell'Ucraina. E magari ci viene facile giudicare chi ha cominciato questa guerra, chi ha voluto questa guerra e di chi ha invaso un altro Stato e questo Stato si sta difendendo. E non so voi, ma io sicuramente tutti quanti, quando guardiamo le notizie e vediamo tutte le brutture, le conseguenze della guerra, le morti, bambini, anziani, donne, madri, e comunque persone che non c'entrano direttamente con la guerra, voluto dai potenti, dai grandi. E quando vediamo la sofferenza, la morte, l'odio, e pensiamo quanto sono cattivi quelli che hanno voluto la guerra, quanto sono malvagi, crudeli, e li giudichiamo. Ma io vorrei che riflettessimo nel nostro piccolo, perché Giacomo questa domanda non lo fa ai grandi, ai potenti, ai governanti, ai re, ai presidenti, ai governi degli stati, delle nazioni, ma lo sta facendo ai fratelli e alle sorelle nella Chiesa. Da dove vengono le guerre e le liti tra di voi? Perché in realtà, se ci pensiamo bene, non c'è differenza fra le guerre tra le nazioni e le liti, le guerre, tra virgolette, le liti nella Chiesa, in famiglia, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli, nella famiglia, nel condominio, tra vicini, colleghi di lavoro, compagni di scuola, amici. Perché succede anche che amici litigano e lì diventa molto grave, perché poi quando si offende un amico e si litiga, forse diventa difficile poi riconciliarsi, parlarsi, perdonarsi, perché si pretende molto, anche un po' forse tra marito e moglie. Anche nel traffico, un problema che sento qui a Roma, quando qualche autista intorno a me non si comporta secondo quello che io vorrei che si comportasse. Non c'è differenza. L'unica differenza tra le liti che noi possiamo avere con qualcuno vicino a noi e la guerra tra due nazioni o più nazioni è che quando si litiga a quel livello, a livello nazionale, sono coinvolte molte più persone e quindi c'è molta più sofferenza. E forse molte più conseguenze negative in una scala molto più grande, ma davanti a Dio il problema è lo stesso. Il peccato è lo stesso. Cioè, io quando litigo con mia moglie ha degli effetti, delle conseguenze molto gravi, vicine. Con i figli. Ma il peccato è sempre uguale. È una mancanza di amore. È una mancanza di mansuetudine, di umiltà, di mettere l'altro prima di se stesso. Il peccato è uguale, e quindi Giacomo ha il diritto di porci questa domanda. Da dove vengono le guerre e le liti tra di voi? E poi lui risponde, sempre nel versetto 1, con un'altra domanda, una domanda retorica, no? Non derivano forse dai piaceri che combattono nelle vostre membra? Dalle passioni, è scritto in qualche versione. La stessa cosa, non derivano forse dai piaceri che combattono nelle vostre membra? La risposta evidente è sì. È così, non viene da fuori, viene da dentro. E cosa sono i piaceri? I piaceri sono le cose che piacciono a me, mi piace, quello che voglio io. Quando asserisco la mia volontà. Anche il mio diritto. Quando asserisco me. Quello che mi piace, quello che voglio io. E quindi le mie passioni. Le mie brame, quello che voglio io, a cui ci tengo. Possiamo leggere di questi piaceri anche nel Vangelo di Marco, capitolo 7, versetto 20 a 23, sono le parole di Gesù. È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, dalla sua mente, dalla sua persona, dal suo interiore, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Qui c'è un elenco di cose che si vedono, ma che partono da un cuore cattivo, malvagio, da un cuore che vuole quello che vuole per se stesso, quindi dai piaceri, che combattono nelle vostre membra. Qui quando dice che combattono nelle vostre membra, è un'espressione che piace anche a Paolo, lo usa parecchio nelle sue lettere ai Romani, anche capitolo 7, questa lotta interiore che sta nelle membra, cioè le membra sarebbero le parti del corpo, ma non è il corpo fisico che è il problema, con le sue varie membra, ma sono questi piaceri, queste passioni che lottano nelle nostre membra. Non è il problema però del corpo, capite? Il problema è l'anima, è il cuore, lo spirito, la persona. Per questo Paolo poi dice in Romani capitolo 12 versetto 1 alla Chiesa: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, per quello che Gesù ha fatto per voi, che si è sacrificato per voi, per salvarvi, per il suo amore, per la sua grazia di cui abbiamo cantato prima, vi esorto a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. E dice, allora quello che conta è il corpo. Non è il corpo, è che noi il nostro peccato, e quindi anche la nostra saggezza umana, naturale, diabolica, la esprimiamo attraverso il corpo, perché noi viviamo dentro un corpo. E quindi le cose dall'esterno arrivano al nostro cuore attraverso il corpo, e così anche le cose che sono nel nostro cuore, le cose intrinseche del nostro cuore, quello che siamo veramente, si esprimono attraverso il corpo. E quindi quando Paolo dice che noi dobbiamo presentare il nostro corpo in sacrificio vivente a Dio, sta dicendo che quando noi pecchiamo, che succede quando pecchiamo? Succede che noi riprendiamo il nostro corpo e facciamo di esso quello che vogliamo noi. Lo usiamo come vogliamo noi e ci esprimiamo attraverso il corpo come vogliamo noi. E non abbiamo il diritto di farlo, perché il nostro corpo, da quando abbiamo creduto in Gesù, appartiene a Dio. Perché quando abbiamo creduto in Gesù abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, Dio stesso, che vive in noi, nel nostro corpo. E quindi questo corpo, il mio corpo, è diventato il tempio dello Spirito Santo, il tempio di Dio. Dio vive in me e quindi io appartengo a Lui, ma anche il mio corpo appartiene a Lui, perché è la sua casa adesso. E quindi non posso fare col mio corpo quello che voglio, ma è una questione di volontà del cuore, di quello che voglio o non voglio. E quindi sono questi piaceri che combattono nelle nostre membra. Il problema non sono le membra, ma sono io che voglio fare quello che piace a me. E allora quando noi pecchiamo, ci rendiamo conto che abbiamo peccato, allora dobbiamo confessare il nostro peccato al Signore, cioè dirgli quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo pensato, detto o fatto, e quindi queste cose che escono dal cuore, questa saggezza umana, naturale, diabolica, lo devo confessare al Signore, cioè vedere il mio peccato come il Signore vede il mio peccato. Essere d'accordo con Lui e dirlo. E Lui cosa mi promette? Se io confesso i miei peccati, gli confesso i miei peccati, lui sarà fedele e giusto da perdonarmi i peccati e purificarmi da ogni iniquità, perché Gesù è morto per i miei peccati. E quindi lo faccio per avere di nuovo comunione col Signore. Quindi devo anche ridare il mio corpo al Signore, devo presentargli di nuovo il mio corpo e lasciare che Lui faccia del mio corpo quello che vuole. Che lo Spirito Santo controlli la mia vita. E poi nel versetto 2 Giacomo approfondisce questo discorso dei piaceri, delle queste passioni che abbiamo. Voi bramate, versetto 2, voi bramate, quindi un desiderio forte, intenso, voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi uccidete. Ma Giacomo qui sta parlando con dei fratelli in Cristo. È possibile che sono arrivati a fare guerra fino a questo punto, a litigare tra di loro fino a questo punto, ad uccidersi? Non credo. Ma cosa ci dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 3, versetto 15? Chiunque odia suo fratello è omicida. Non serve l'atto fisico per essere colpevoli di omicidio, perché se io odio mio fratello, quindi è una questione del cuore, dentro, allora è uguale a un omicidio. Ma guardiamo le parole di Gesù che sono molto forti in Matteo 5. Matteo capitolo 5, versetti 21 a 24. Gesù dice così: voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. Ed è giusto. Qui cita uno dei 10 comandamenti. Non uccidere. E poi continua Gesù a dire quello che è stato detto agli antichi: chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ed è giusto. Ma io vi dico, dice Gesù, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Magari non quello umano, ma quello divino. Grazie a Dio, noi che abbiamo creduto in Gesù, anche se ci siamo adirati contro nostro fratello, non saremo giudicati al tribunale finale, al giudizio finale, perché Gesù è stato giudicato per questo peccato dell'ira contro mio fratello. È vero però che come cristiano andrò davanti a un altro tribunale, che è quello di Cristo, quando la Chiesa sarà rapita e andremo col Signore, dovremo affrontare un tipo di giudizio, il tribunale di Cristo, dove Gesù vedrà quello che abbiamo fatto durante il nostro cammino con Lui. E ci darà delle ricompense in base alla nostra fedeltà al Signore Gesù, in base al fatto se abbiamo agito più con la saggezza che scende dall'alto oppure con la saggezza del mondo. Ma saremo salvi, salvati. Non sarà un giudizio che riguarda la salvezza. Il giudizio che riguarda la salvezza sarà la fine e noi non saremo davanti a Gesù, ma saremo con Gesù, perché saremo già stati rapiti e con Lui, quindi noi saremo con Gesù quando Lui giudicherà i morti. Sì, perché i morti risusciteranno e i morti staranno in piedi davanti al giudizio finale di Dio. Ma sono sempre morti. Invece noi siamo viventi perché abbiamo creduto in Gesù, abbiamo il perdono dei peccati, abbiamo la vita eterna. E Gesù è stato giudicato per i nostri peccati, quindi non ci condannerà per aver avuto rabbia contro un nostro fratello, però determinerà delle ricompense quando saremo con Cristo. Invece chi non avrà creduto in Gesù risusciterà, ma come un morto, cioè separato da Dio spiritualmente, e andrà davanti al giudizio finale, dove Dio lo giudicherà secondo le sue opere, perché non avrà creduto in Gesù. Perché chi avrà creduto in Gesù non sarà giudicato secondo le sue opere, perché Gesù è stato giudicato per noi. Ma torniamo al punto qui di Gesù, che dice: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca, stupido, quindi un insulto, solo parole, sarà sottoposto al Sinedrio. Il Sinedrio era il tribunale più importante in Israele. E chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla Geenna. Abbiamo sentito da Andrea cos'è la Geenna. È un nome che deriva dall'immondezzaio che c'era fuori Gerusalemme, in una valle, e quindi dove, come immondezzaio, c'era un fuoco acceso continuamente che bruciava. E quindi questa valle, la Geenna, era diventato simbolico per la punizione eterna, per chi non avrà creduto in Gesù. E quindi Gesù dice: non è soltanto chi uccide qualcuno, quindi quello che fa, che determina il peccato, ma anche quello che uno dice determina il peccato, anche se non uccide qualcuno, ma se lo insulta con le parole, è come se l'avesse ucciso nel cuore. Cioè l'ha ucciso nel cuore, come se l'avesse ucciso, se lo insulta. Ma Giovanni dice: se uno odia suo fratello, è un omicida, ha commesso omicidio nel cuore. E per Dio è grave uguale. E lo capiamo dai versetti 23 e 24 quanto è grave quando io ho odiato mio fratello, quando io l'ho insultato, quando io mi sono arrabbiato con lui. Versetto 23: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Vedete quanto è importante per Dio che ci sia pace tra di noi? Secondo le parole di Gesù, è più importante la pace tra di noi che venire al culto e adorare il Signore. Noi non portiamo più le offerte al Tempio perché non siamo sotto la legge e comunque non c'è più il Tempio, quindi non si possono fare le offerte, ma gli ebrei facevano questo in sottomissione alla legge di Dio, perché era un insegnamento del fatto senza lo spargimento di sangue non c'è perdono, e quindi non potevano andare alla presenza di Dio, adorare il Signore e pregare senza portare un'offerta, senza lo spargimento di sangue, ma era un insegnamento di Gesù, che ha sparso il suo sangue per i nostri peccati. E quindi se l'abbiamo accettato, abbiamo creduto in Dio, abbiamo la libertà di andare alla sua presenza. E quindi anche qui, insieme. Ma è così importante fare la pace col fratello, essere riconciliati, che... cioè per Gesù è più importante che venire qui e partecipare al culto. Allora è più importante il fratello del Signore? No? Dobbiamo conoscere tutta la scrittura per capire queste parole. Quando hanno chiesto a Gesù qual è il primo e il grande comandamento, cosa ha detto? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutte le tue forze, con tutto te stesso. Questo è il primo e grande comandamento. Però poi Gesù aggiunge il secondo, simile al primo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi noi dobbiamo amare Dio con tutto noi stessi. Ma se amiamo Dio con tutto noi stessi, ameremo il nostro prossimo, quindi gli uomini in generale, anche i nemici, per non parlare dei nostri fratelli in Cristo, ameremo loro con tutto noi stessi, cioè come se fossero noi. E allora quello che sta dicendo Gesù è qui, la tua offerta, il tuo culto, la tua adorazione che tu offri al Signore insieme ai fratelli, non è un culto vero. Non è un'adorazione vera, è soltanto una formalità, perché c'è la forma senza il contenuto, senza la sostanza, il cuore. Perché se tu stai odiando tuo fratello e non ti riconcili con lui, non chiarisci con lui, non chiedi perdono e non perdoni, e non fai come Gesù ha fatto con te, allora vuol dire che dietro questo problema con tuo fratello c'è il tuo problema con Dio. Non che il fratello sia più importante di Dio, ma sta nel pacchetto. Se io amo Dio con tutto me stesso, amerò il mio prossimo come se fosse me. Anzi, lo amerò come Dio lo ama. Voi bramate, torniamo a Giacomo 4:2, voi bramate e non avete, voi uccidete, invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra. Quando le motivazioni sono i piaceri della carne, la concupiscenza della carne, la superbia della vita, perché questi sono i piaceri, allora non sarò mai contento. Anche quando riesco ad avere, vorrò di più. È come un vortice in cui si entra. Quando cominciamo a ragionare come ragiona il mondo e volere quello che vuole il mondo. Basta guardare com'è il mondo, le pubblicità, dove puntano. Le pubblicità, sempre, cioè cosa stanno offrendo sempre all'uomo? Quello che può avere, quello che può avere o deve avere. I piaceri. E poi alla fine del versetto 2 Giacomo aggiunge: non avete perché non domandate. Quindi al posto di volere e di fare quello che piace a noi, di avere quello che piace a noi, dovremmo guardare al Signore, dipendere da Lui, perché sta parlando della preghiera qui. È sottointeso: non avete perché non domandate a Dio. Cioè la nostra attenzione deve essere verso Dio. Non è necessariamente sbagliato avere un desiderio forte, a volere qualcosa, qualcosa sì, ma amare. Non è sbagliato amare. In francese la parola amare è quando si dice io ti amo, è sinonimo a dire mi piaci. E va bene quando amiamo le persone. In albanese, interessante, la parola amare è la stessa parola che usiamo in albanese per la parola io voglio. Io ti amo, si dice io ti voglio. È la stessa parola. Interessante. Quindi il problema non è quando mi piace qualcuno e voglio qualcuno, quindi amo qualcuno. Il problema è quando amo le cose e voglio le cose e mi piacciono le cose. È giusto avere un desiderio così forte per compiacere noi stessi, per la nostra carne? Quindi noi dobbiamo pregare a Dio, e tante volte non riceviamo quello che vorremmo perché non lo domandiamo a Lui. Ma poi Lui aggiunge nel versetto 3, anche quando arriviamo a pregare, quindi a dipendere dal Signore, a cercare Lui, tante volte domandiamo e non riceviamo. Versetto 3, domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Quindi quando la mia preghiera è egoista, è per me, è sempre questo amore di me stesso, per me stesso, che non va. Quello che va invece è il mio amore per il mio prossimo, per mio fratello, per mia moglie, per i miei figli, per le persone, perché io amo Dio, perché lì sta la mia brama, il mio desiderio intenso e forte. Non è il desiderio in sé che è sbagliato. E così arriviamo al versetto 4. E qui Giacomo dice una cosa scioccante: o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ma di quale mondo sta parlando qui? Sta parlando delle persone che dovremmo amare? Del mondo? No. Gesù ha detto: Dio ha tanto amato il mondo, cioè le persone, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi Gesù ha amato e ama le persone. Dio ha amato e ama le persone. E io devo amare le persone, se amo Dio. Vorrei che leggessimo un passo parallelo, prima Giovanni, capitolo 2, versetto 15 a 17. 1 Giovanni 2, 15 a 17. Non amate il mondo. Qui non sta parlando delle persone, ma sta parlando di quello che le persone amano. E questi sono i piaceri. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, sempre parlando di quello che gli uomini amano, non degli uomini. Noi dobbiamo amare gli uomini, ma non dobbiamo amare quello che amano. Perché tutto ciò che è nel mondo, versetto 16, la concupiscenza della carne, e la concupiscenza è desiderio forte, della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. Questo è il mondo che non dobbiamo amare. Tornando a Giacomo, quando dice: non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Non sta parlando delle persone, ma sta parlando di quello che le persone amano, i loro valori. Sta parlando della concupiscenza della carne, di soddisfare quello che io voglio per me. La concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Il peccato è cominciato così, con Adamo ed Eva. Hanno scelto le cose del mondo anziché il Dio che aveva creato il mondo. Hanno capovolto tutto. E da allora così è in questo mondo. E quindi quando qui Giacomo ci dice: non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Non sta parlando delle persone nel mondo, ma sta parlando di quello che loro amano, vogliono, i loro valori. Quindi sta parlando delle cose che abbiamo letto nel versetto 2 e 3 di Giacomo. Voi bramate e non avete, voi uccidete, invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra. Queste sono le cose del mondo. Quindi noi dobbiamo amare le persone e usare le cose. E questo va bene. Ma se amiamo le cose e usiamo le persone, abbiamo capovolto tutto. L'amore è per le persone, ma sempre in Dio. Perché si può anche amare le persone con un amore umano, sempre quell'amore dei piaceri, quella saggezza umana, terrena, naturale, diabolica. Possiamo amare, volere le persone senza Dio, ma allora è sempre per noi stessi alla fine, non è mai per il loro bene. È sempre un atto egoista quando amiamo gli altri, vogliamo loro senza Dio. Quindi la soluzione è amare Dio con tutto noi stessi, e allora ameremo gli altri con l'amore di Dio, e ameremo gli altri, quello che vorremmo è che gli altri possano conoscere Dio e cominciare ad amare Lui, conoscere Gesù e essere salvati. Questo diventa lo scopo della nostra vita e delle nostre preghiere, e tutte le preghiere che facciamo e tutto quello che vogliamo è sempre in funzione dell'amore che abbiamo per gli altri, perché amiamo Dio. E siccome amiamo Dio con tutto noi stessi, ameremo gli altri come noi stessi. E qui nel versetto 5 non ho tempo perché devo concludere. Avrei voluto approfondire il versetto 5, quando Giacomo dice: oppure pensate che la scrittura dichiari in vano che lo Spirito che gli ha fatto abitare in noi, lo Spirito Santo che ha fatto abitare in noi, quindi sta parlando con i fratelli, quelli che hanno creduto in Gesù, che hanno lo Spirito Santo in loro, Dio in loro, ci brama fino alla gelosia. Che parole incredibili. Ma queste sono parole nel contesto dell'adulterio. E qui nel versetto 4, quando dice, o gente adultera, non sta parlando necessariamente dell'adulterio, l'infedeltà a nostra moglie, ma sta prendendo questo esempio dall'Antico Testamento continuo, dove Israele, il popolo Israele, era la moglie di Dio. E quindi Israele doveva rimanere fedele a Dio. E Dio amava Israele. E qui c'è una differenza tra invidia e gelosia, no? Invidia è quando io voglio quello che non è mio. Invece la gelosia è quando io voglio quello che è mio e lo voglio tenere perché lo amo. E quindi qui c'è una dichiarazione di amore quando dice, perché la risposta è retorica, è no. Oppure pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che gli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? No, non lo dice in vano, è proprio così. E per questo Dio ci ha dato lo Spirito Santo, perché ci ama fino alla gelosia. Cioè Dio non vuole, non può accettare che quello che è suo diventi di un altro. Questa è la grazia di Dio. Non posso approfondire molto qui, ma arriviamo al versetto 6. Abbiamo cantato 2 o 3 inni che hanno esaltato la grazia di Dio. La grazia di più. Come era quel canto? Aiutami, Damion. La grazia di più. La grazia di più. È quello che sta dicendo Giacomo qui nel versetto 6. No, non è in vano l'amore di Dio per noi, perché ci brama la gelosia, quindi non può accettare di perderci. E per questo abbiamo lo Spirito Santo in noi, è una dimostrazione dell'amore che lui ha per la sua sposa. Nel Nuovo Testamento Cristo è lo sposo, la Chiesa è la sposa, e quindi ci brama fino alla gelosia. È positivo questo, perché siamo suoi e quindi ha il diritto di averci. Però dice, anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la scrittura dice, Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E se il Signore vorrà, la prossima volta, forse approfondiremo un po' perché dice così. Perché, lo dico subito, nei 10 comandamenti, e concludo con questo, nel primo i primi 2 comandamenti, il primo comandamento qual è? Quello di non avere altri dei e di non fare idoli per adorarli, immagini di Dio per adorare. Perché? Perché Dio è un Dio geloso, ci dice il versetto 5. E quindi, siccome è un Dio geloso, siccome ci ama, ci tiene così tanto a noi, che siamo fedeli a Lui e che abbiamo solo Lui, perché gli apparteniamo, allora Lui punisce, dicendo a Israele, fino alla 4ª generazione. Ma invece chi si pente e torna al Signore, chi rimane fedele, ama Dio, non viene benedetto fino alla 4ª generazione, ma fino alla 1000ª generazione. Questa è la grazia di Dio, che dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Grazie a Dio.